Seconda domenica di Avvento, dure letture di oggi, dure anche a capirle, a spiegarle e a viverle. Davanti ai nostri occhi avete sentito, avete visto due scene, una dell'Antico e l'altra del Nuovo Testamento. La scena drammatica di Abramo che viene con il figlio che va sul monte per sacrificarlo a Dio, su comando del Signore. Nel Nuovo Testamento Gesù che si trasfigura davanti ai suoi discepoli e gli avviene una teofania. Il Padre che parla lo riconosce figlio, questo è il mio figlio, ascoltatelo. Ma la storia non finisce qui. Perché dovevano ascoltarlo? Ed ecco il collegamento che io vi faccio oggi fra la prima e la terza lettura. Potremmo dare a queste due letture una duplice lettura, interpretazione. L'una cristologica, l'altra antropologica, spiego. Cristologica, vediamo che rappresenta quel gesto di Abramo. Vediamolo in confronto con Cristo sul Calvario. Vedete, dopo quella parola ascoltatelo, viene la tragedia della croce. Perché Gesù ha voluto dare un segno della sua divinità? Perché? Non ce n'era bisogno, diremmo noi. Sì, perché subito dopo dirà è necessario che il figlio dell'uomo vada a Gerusalemme, la sarà rifiutato, calpestato, ucciso, ma risorgerà il terzo giorno. Era un invito agli apostoli a fidarsi totalmente di lui, perché non avrebbero capito il perché questo Cristo doveva andare a morire e soffrire, soprattutto perché nella mentalità ebraica Cristo si era già presentato come il Messia. Il Messia, secondo gli ebrei, non era un Dio sconfitto, un Dio crocifisso, un Dio abbandonato, sputacchiato, ma era un Dio vincitore, un Dio trionfatore. Quindi era lontanissimo il concetto di un Messia sofferente e sconfitto. Gesù dice loro: sono il figlio di Dio, guardate, io andrò a Gerusalemme per essere crocifisso. Impazzisco, ma che cosa stai dicendo? Li ha preparati alla sofferenza. Amici, li ha preparati alla tragedia del Calvario. Prendiamo Abramo, prendi il tuo figlio e uccidilo. I sacrifici umani erano normali in quel contesto, nel mondo orientale. I sacrifici umani erano normali, non si potevano scandalizzare, ma qui c'è qualcosa di più profondo. Abramo era un uomo credente. Prendi il tuo figlio, portalo sul monte e uccidilo. Mamma mia. Chi di noi non sarebbe entrato in crisi? Vedete questo parallelo fra la prima lettura e la seconda lettura. Isacco, figlio amato da Abramo, Cristo amato dal Padre. Abramo dovrebbe uccidere il figlio, destinato a morire, come Cristo è destinato a morire, ma non solo. Vedete anche il parallelo fra queste due scene. Cosa fa Abramo? Prende il somarello, prende la legna, vedete, 3 giorni di cammino, la legna, Cristo prende il legno della croce. Terribile. Sopporta il legno della croce. Isacco dovrebbe essere sacrificato come il figlio di Dio dovrebbe essere sacrificato. Mamma mia, che roba. Vedete, cos'è questa storia di Abramo? È la storia di un credente, come siamo noi, che va alla ricerca del significato più profondo della sofferenza umana. Terribile, eh? Perché soffrire? Lo vedremo dopo. È possibile che il Padre Eterno non abbia scelto un'altra strada che non quella della sofferenza? Dice un teologo protestante, Multman, tu vuoi capire il tuo dolore, la tua sofferenza? Mettiti a piedi nel crocifisso. Solo allora potrai capire il tuo dolore, altrimenti non c'è spiegazione. Amici, il filosofo Kierkegaard, danese, ha voluto fare una lettura da credente. Ha rappresentato le due scene così, sentite che bello, eh? Il terribile e silenzioso cammino di 3 giorni verso la cima del monte, affrontato da Abramo e da Cristo il Monte Calvario, verso la vetta della prova, è il paradigma di ogni itinerario di fede. Sì. Per noi, amici, è il paradigma, cioè il modello dell'uomo credente. Deve passare per la croce, come c'è passato Abramo, come c'è passato Cristo. Terribile, eh? È un percorso oscuro, combattuto, accompagnato solo da quel comando implacabile: prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, e offrilo in olocausto. Poi il silenzio. Il silenzio di Dio, silenzio di Abramo, silenzio del figlio, che solo una volta, con una ingenuità straziante, intesse un dialogo fortemente marcato dal contrasto affettivo. Si rivolse al padre e disse: padre mio, eccomi, figlio mio, dov'è l'agnello per l'olocausto? Dio stesso provvederà, figlio mio. Vedete, Abramo entra in crisi profonda, eh? Entra in crisi come uomo, entra in crisi come padre, entra in crisi come credente. Ma qual è la risposta di Abramo? Non chiede il perché, non chiede una spiegazione. Prende il figlio, se lo carica sul giumento e se lo porta ad uccidere. Solo in quel momento, quando Abramo è totalmente disposto, totalmente donato, affidato, ha rinunciato, notate, alla sua stessa paternità, in quel momento Dio interviene e quel figlio, nato a 100 anni, udite, nato a 100 anni, diventa il figlio della promessa. Guarda le stelle del cielo, guarda la sabbia del mare. Su questo figlio, pensate che roba, dato a 100 anni e richiesta l'uccisione. Ma, amici, Abramo poteva dire: ma che stai facendo, che stai dicendo? Me lo dai, poi me lo ritieni? Ma mi hai detto di contare le stelle? Tu avrai una lunghissima discendenza più numerosa delle stelle del cielo. Ma Padre Eterno poteva dirgli: ma se tu me lo togli, sì che me l'hai data a 100 anni, ma se me lo togli, che discendenza ho? C'è un servo, non un figlio. Abramo, udite, mamma mia, non ha detto una parola, non un perché, non la richiesta di una spiegazione. Obo torto collo, si è affidato totalmente a Dio, fidandosi totalmente di Lui, rinunciando anche la sua stessa paternità naturale. Solo allora, vedete, solo allora, quando ha rinunciato a tutto, il Signore è intervenuto, perché vedete, la fede nostra, esige che non ci si appoggi su nessun elemento umano. Dopo che ha rinunciato anche alla sua paternità naturale, Dio arriva a darglielo come figlio della promessa. In lui saranno moltiplicate le genti. Amici, è duro il cammino, mamma mia, durissimo. E allora io mi pongo veramente un interrogativo, grosso interrogativo. Ma dov'è che Abramo ha trovato la forza per uccidere anche il figlio? Dove? In questo totale abbandono alla volontà di Dio. Ha rinunciato a tutte le sue spiegazioni, come mai, perché sto figlio, ma com'è? Amici, noi ci saremmo perduti in tanti ragionamenti. Abramo non ha fatto alcun ragionamento. Signore, tu me lo comandi? Ma poteva anche dire, ma Padre Eterno, ma non si è mai udito che un Dio comandi l'uccisione di una creatura, di un figlio? Non gli ha detto niente. Ha accettato totalmente la volontà del Signore. Amici, è terribile questo. Voglio lasciarvi proprio tre momenti, tre flash, perché vi si imprimi nel cuore questo paradigma dell'itinerario della fede. L'agonia di Abramo. Povero padre, povero uomo. Ma se ti dicesse il Padre Eterno, uccidi tuo figlio, che faresti? Mamma mia. Abramo zitto, non ha detto una parola. L'agonia di Abramo. L'agonia di Isacco. Sto figlioletto che, dato da Dio come dono, si vede portato, legato su. Cioè, ma dove mi porti, papà? Dove mi porti? Ci andiamo. Quando ha visto il coltello, la Bibbia non ci dice niente, sarà spaventato sicuramente, no? L'agonia di Isacco. L'agonia di Cristo sulla croce, amici. Anche lui ha fatto la stessa sorte, vedete. Solo che in Cristo il Padre non è intervenuto. In Abramo è intervenuto. Che ha fatto Gesù sulla croce? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Citando il Salmo 22. Cos'è quel grido? Non è il grido di un disperato, no? È un grido di questo Cristo, notate, che si è sobbarcato di tutta l'iniquità umana. Dice San Paolo, lettera ai Corinzi, Cristo si è fatto peccato. Domanda, perché il Padre non ha risposto? Sapete perché non ha risposto? Perché non è un padre che si scorda del figlio che sta per morire. È la giustizia di Dio che vede in quel figlio peccato di non poter intervenire. Dio non poteva approvare il peccato. Lo maledice. Non è che il padre benedice Gesù Cristo, ma sta zitto. Dio mio, il silenzio di Dio. Amici, che cosa terribile il silenzio di Dio nella nostra vita. Ma non vi è mai capitato di dire, Signore, grandina dove ci piove, ma perché? Certi casi inspiegabili. Io ho davanti a me il caso di due bambini, con il papà e la mamma, con tutte e due un tumore al cervello. Ditemi, ma razionalmente questa cosa ve la potete spiegare? Ma c'è una spiegazione? Io non so dargliela. Ma ci è, ma c'è sicuro una spiegazione che ci sfugge. Vedete, come è lontano l'Occidente dall'Oriente, così è lontana la mia volontà, i miei piani dai vostri piani. E Dio non ce li spiega. Dio non ci dà risposte, come non ha dato risposta né a Abramo né a Cristo. Il silenzio di Dio, il tormento dell'uomo. Vedete, amici, l'agonia. Agonia vuol dire lotta, agone, lotta. Che tu non capisci perché devi lottare, sei quasi in preda alla disperazione. Dice un grande scrittore francese Peggy, sentite, è lo sperare che è difficile. Facile è il disperare ed è la grande tentazione. Anche nei momenti più impossibili, amici, confidiamo in Dio. C'è una linea, c'è un progetto, non ce lo rivela. Dio è stato zitto col figlio, con Abramo, ma ce lo dirà, state tranquilli, il perché. Il nostro Padre non è un Dio impassibile, non è un Dio distaccato, non è il Dio dei greci, dell'Olimpo, è il Dio che vive con noi, è il Dio che ha mandato suo figlio. Dio ha tanto amato l'uomo che ha mandato suo figlio, l'unico che aveva, l'ha sacrificato per noi. Ma ci sarà una spiegazione allora? Il silenzio di Dio. Amici, fidiamoci del Signore. Anche quando le lacrime le abbiamo perdute, quando il cuore è diventato secco, quando la disperazione ci può avvincere, non disperiamo, dice Peggy. Sperare è difficile, facile è il disperare ed è una grande tentazione. Dopo la sofferenza Cristo è risorto, dopo la passione viene la trasfigurazione e la Pasqua. Come il grano seppellito sottoterra muore e dà frutto, così anche la nostra vita tormentata dalla sofferenza diventa spiga di grano e spiga gioiosa. Fidiamoci di Dio. San Francesco, terzo momento, carino, quando sentì la morte vicina, che fece? Si stese nudo sulla terra nuda, dietro dove è l'altare della porzionca, lì della porzionca, no? E volle partecipare totalmente alla umanità di Cristo per condividerne la gloria. Si fece stendere, lo racconta San Bonaventura, sulla nuda terra, per imitare perfettamente il Cristo crocifisso, povero, sofferente, nudo. Ma questo distacco da sé e dalle cose ha generato in lui lo splendore della gloria, come la sofferenza di Abramo lo ha reso padre della fede, no, nell'Antico Testamento, e come Cristo è diventato il trasfigurato e il risorto. Dove sta, amici, la forza della nostra fede? Nel sentirci uniti a Cristo, crocifisso, morto, sofferenza, ma gloriosamente risorto. Amici, il secondo aspetto del mio dire è la lettura antropologica del fatto. Ma ditemi, ma mi disse una signora l'altro ieri, mi ha fatto, ma Padre Eterno, ma Don Ignazio, senta un po' il Padre Eterno, come la pensa, che non mi risponde. Ci parlo, ma non mi risponde mai. È un Dio silenzioso il nostro, Purtroppo è così. Dice, ma perché tu non gli dici al Padre Eterno, lasci in vita 25 anni, facci per godere perfettamente e poi portaci via. Ma che è tutta sta storia? Dobbiamo crescere, nascere, soffrire, tribolare, morire, e poi e tribolare prima di morire. Dice, ma che è questa storia? Che non la capisco. Io glielo dico al Padre Eterno, amici, tante volte, ma non mi risponde. Ma perché dobbiamo passare attraverso questo ponte di sospiri fra una vita difficile a nascere e difficile anche a morire, oltre la vita, che è una tragedia molte volte? Ma come mai? Ma perché? Dove sta la spiegazione? Amici, non c'è spiegazione, non c'è spiegazione. Da dove viene il dolore? Dice il Manzoni, il dolore molto spesso viene o perché noi lo causiamo o ci viene causato dalle cause seconde, dagli altri. Alle volte non sappiamo il perché, la sofferenza, no? Ma, ed ecco la filosofia di Manzoni in Tutti i Promessi Sposi, come sorride la Ilva, c'ha le mani in pasta, che dice che nell'uno e nell'altro caso il Signore non permette questa sofferenza se non per prepararci una gioia più certa e più grande. Questo è tutto quanto ci dice il Manzoni nei Promessi Sposi. Da dove viene il dolore? Non lo sappiamo. Alle volte ce lo procurano gli altri, alle volte la nostra stupidità, noi ci mettiamo nei guai. Anche a me ieri un signore è capitato, mi sono messo nei guai, e cocco, entro ci ho messo io, e la castagna dal fuoco le tira fuori chi ce l'ha messa, eh? D'accordo? Non pretenderai che io con le mie mani venga a bruciare, eh? Usare la testa innanzitutto, gli ho detto, usa la testa, e dopo vieni a piangere per qualcosa. Però alle volte la nostra fragilità umana ci permette di svegliare. Da dove viene il male? E ve l'ho detto, ma qual è il rimedio? Cosa fare davanti a questo male che ci assedia? Vedete, avete sentito nel Salmo di Anzi questa bella espressione: ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice. Credere anche nel dolore è la parola più bella di fiducia che si possa dare a Dio. Di Abramo si legge nella Bibbia che credette sperando contro ogni speranza, e questo gli fu accreditato giustizia. Che vuol dire? Lo rese il giusto davanti a Dio, il perfetto, l'eletto, l'approvato dal Signore. Anche a noi sarà accreditata giustizia se crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, e in colui che un giorno sul Tabor lo trasfigurò. Se crediamo, cioè, che Dio è abbastanza buono e potente perché ci possa far giungere, dopo, udite come dice la Bibbia, un leggero e momentaneo peso della tribolazione, ad una quantità smisurata ed eterna di gloria. Domanda: tutto quello che noi soffriamo in questo mondo, e non è poco, immaginate chi sta in carrozzale da 25 anni, pensate a quelli che hanno la SLA, che sono diventati pezzi di marmo, incapaci anche di muoversi, pensate alla tragedia di tante famiglie, pensate a quella bambina che ho visto ieri in televisione, che doveva morire prima di nascere, e che è nata bellissima bambina, che non parla, che si esprime attraverso la sua pittura e comunica con noi attraverso i suoi disegni, che sono di fama universale, per quanto Dio ha dato a lei la capacità di esprimersi. Ma è una sofferenza. Pensate a questa mamma, pensate a questi genitori. Pensate a tutti i casi che voi conoscete di sofferenza umana che ti tocca il cuore, che ti stringe l'animo, che alle volte ti fa barcollare. Sapete come è chiamato tutto questo? Un peso leggero e momentaneo. Ma che sarà l'eternità? La Bibbia dice: chi veramente sarà perseverante in questa sofferenza entrerà come Cristo della gloria, come Abramo nella storia, verso una quantità smisurata ed eterna di gloria. Buona domenica.